Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency.
Buonasera a tutte e tutti e bentornati qui su Tabula Rasa su 87.9 in FM. E questa sera siamo qui per una puntata tematica speciale sulle fosse ardeatine. Ad oggi sono passati 80 anni e 4 giorni dall'eccidio di 335 persone a Roma nel 24 marzo del 1944, e questa sera appunto ne parleremo con ospiti e discutendo anche di più testi. In particolare i testi a cui facciamo riferimento sono il testo uscito per Rizzoli ad opera di Walter Veltroni, la condanna, di cui avremo modo di discutere ampiamente, e poi forse il testo anche più bello e che ha anche più valore in questo momento, che è di Orlandi Posti, appunto un diario scritto durante la sua prigionia e che è stato riedito per la seconda volta dopo la prima edizione del 2004, appunto 20 anni dopo, nel 2024, da Donzelli, con l'introduzione di Alessandro Portelli e gli interventi di Camillo Brezzi, Umberto Gentiloni Silveri e Loretta Veri. Però prima di affrontare appunto le discussioni dei testi che vi abbiamo appena presentato, siamo in collegamento con Ilenia Rossini, storica della rivista Zapruder, esperta di movimenti sociali e conflittualità politiche. Per esempio si può fare riferimento alla sua prima monografia edita per Carocci nel 2012, Riottosi e ribelli, conflitti sociali e violenze a Roma tra il 44 e il 48, che ci aiuterà un pochino a ricostruire un contesto storico per poi affrontare al meglio la puntata. Ciao Ilenia, ci senti?
Sì, ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera a te. Allora, purtroppo a te l'arduo compito di provare a farci immergere, a far immergere chi ci ascolta appunto in un contesto storico più consapevole del semplice ricordare e rimembrare eventi a distanza negli anniversari, che è un po' quello a cui si sta piegando la storia e la storiografia negli ultimi anni.
Sì, allora, a me l'arduo compito, più che altro perché tutto avrei, diciamo, pensato nella vita, tranne di parlare prima o poi di un libro di Veltroni, cioè, insomma, di sviluppare una riflessione a partire dal libro di Veltroni, che trovo, diciamo, dal punto di vista letterario molto brutto, e dal punto di vista invece contenutistico un po' paraculo, scusate forse il termine un po' troppo poco aulico, no. E soprattutto, diciamo, atto a prestarsi a strane, diciamo, decontestualizzazioni, non strane ma bizzarre decontestualizzazioni, come quelle che magari molti e molte hanno visto diciamo a firma di Gramellini qualche giorno fa. Ecco, il libro di Veltroni è un romanzo ambientato ai giorni oggi, costruito intorno alla ricostruzione fatta appunto ai giorni d'oggi della vicenda del linciaggio di Donato Garretta, esatto, che avviene nel settembre del 44.
Proviamo, ecco, adesso a ricostruire un po' più
in modo sistematico, diciamo, quasi a differenza di come tenta di fare il romanzo di Veltroni, la figura di Donato Carretta. Ecco, chi era Donato Carretta?
Allora, Donato Carretta nel settembre del 44 era un testimone contro Caruso. Caruso era stato il questore di Roma durante l'occupazione nazista, quindi insomma era aderente alla Repubblica Sociale, quindi alleato dei nazisti, ed era colui che aveva compilato, diciamo, da parte italiana le liste per le poste ardeatine, ma questa era chiaramente soltanto una delle orribili gesta di Caruso nella sua vita, tant'è vero che poi Caruso in questo processo fu condannato a morte dalla commissione che giudicò i reati, la commissione che giudicò e condannò pochi reati avvenuti durante il regime fascista dai fascisti, e fu ucciso. E Donato Carretta era un testimone contro Caruso perché era stato direttore del carcere di Regina Coeli, diventa, diciamo, direttore del carcere di Regina Coeli, se ricordo bene, nel 43, dopo che diciamo è stato bombardato il carcere di Civitavecchia, perché lui avviene, mi sembra, a maggio, il bombardamento del carcere di Civitavecchia, comunque nella prima metà del 43. Lui era direttore del carcere di Civitavecchia, e che era un carcere dove venivano incarcerati, scusate, insomma, il gioco di parole, i detenuti politici, quindi gli antifascisti principalmente. Viene bombardato il carcere viene evacuato e lui diciamo diventa quindi direttore del carcere di Regina Coeli. È il direttore del carcere di Regina Coeli anche quando vengono prelevati i detenuti e trasportati alle fosse ardeatine, dove poi vengono massacrati, insomma, nella maniera che conosciamo, di cui parlerete dopo attraverso le vicende di Orlando Grandi Posti. E Donato Carretta come si era comportato? Beh, Donato Carretta era, diciamo, un funzionario che aveva fatto carriera durante il regime fascista, quindi chiaramente non era Pertini o una persona che diciamo aveva fatto dell'antifascismo
la sua anima.
Non era giovanissimo, quindi non pensiamo che quella cosa era un ragazzino, quindi era cresciuto durante il fascismo. No, Donato Carretta era del 1891, ergo del 22, quando il regime fascista va al potere, ha già 33 anni. Quindi un'età, insomma, in cui più o meno penso che chiunque sia considerato capace di scegliere da che parte stare. Evidentemente lui sceglie di fare, insomma, quella carriera diciamo, la fa anche ad alti livelli, perché, insomma, essere il direttore del carcere di Regina Coeli nel 44 non è esattamente una cosa che fa pensare che avesse tentennato nelle sue scelte. Come si comporta lui nel 43, cioè nel senso negli anni della guerra, negli anni in cui carcere, direttore del carcere di Civitavecchia, prima era stato direttore del carcere della Sinara, si comporta in maniera, diciamo, molto dura con i detenuti politici, non hanno un buon ricordo di lui, Veltroni ne parla un po' passant, ma in realtà Vittorio Foa ne parla in maniera non abbastanza approfondita, ma ne parla, perché Vittorio Foa fu uno di coloro che fu diciamo incarcerato a Civitavecchia mentre era direttore Carretta. Veltroni propone soltanto, diciamo, un appellativo, che è gelida canaglia. Foa lo definisce effettivamente una gelida canaglia come direttore del carcere, e lo dice, vabbè sì, però lo dice una volta sì, una volta no, sbaglia pure il nome, così. In realtà Veltroni, che pure fa un libro che secondo me dal punto di vista dei documenti è abbastanza accurato, su questo glielo devo riconoscere, non è scemo, non è superficiale nell'utilizzo dei documenti, è superficiale nella ricostruzione del contesto ed è classista nel modo in cui lo ripropone, ma non è assolutamente, diciamo, un libro alla leggera dal punto di vista della ricostruzione dell'utilizzo di fonti, ecco. E in realtà Foa ne parla un pochino più approfonditamente in un'opera che Veltroni non cita, che è un articolo che lui scrisse nel 49, mi sembra per Il Ponte, ma non ne sono sicurissima, se ho ricontrollato nei miei appunti, e in un articolo sul carcere, secondo me tra l'altro molto bello e molto attuale ancora oggi, si chiama Psicologia carceraria, e lui ricorda, ma lo ricordano anche altri detenuti, come quando Carretta diventa, diciamo, direttore, le condizioni già pessime peggiorano, e Foa ricorda anche che poi dopo, diciamo, dice: lasciò un discreto poi ricordo di sé a Regina Celi durante l'occupazione tedesca e fu compianto per orrendo linciaggio, che è appunto il tema del libro di Veltroni. Però poi dice che chiaramente lui era già 8 anni che era in carcere quando Carretta diventa direttore a Civitavecchia, lo insomma conosce bene i regolamenti, dice, racconta, gli scrissi una lettera correttissima elencandogli i vari tipi di violazioni regolamentari che stavano alla base delle numerosissime punizioni con le quali egli cercava di liquidare le ultime resistenze dei corpi indeboliti dei detenuti politici. Lo pregavo cordialmente ed umanamente di rivedere il suo comportamento e comunque di dare udienza nell'interesse comune. Mi chiamò, si disse ingiuriato, mi diede un mese di isolamento e 8 giorni di pancaccio a pane e acqua. Questo perché Foglia aveva chiesto di rispettare almeno i regolamenti, che erano i regolamenti fascisti, non è che erano proprio, diciamo, scritti da Cesare Beccaria. Ed egli sapeva che era un intellettuale con una discreta cerca di relazioni che potevano diventare importanti nel mutamento di regime che già si affacciava all'orizzonte. Un povero contadino sarebbe stato certamente vituperato e percosso. Ecco, la Foa adombra quello che secondo me ha molto senso di costruire come, cioè come soprattutto dallo sbarco di Anzio in poi molti funzionari fascisti cominciano a capire che comunque le cose sarebbero cambiate a breve e si fanno un pochino più morbidi rispetto agli antifascisti, e soprattutto, ecco, non ne dà un'immagine di una persona accomodante. Peraltro Aldo Natoli, Foa e Carlo Ginzburg, che era uno storico, pubblicarono 30 anni fa, penso, più o meno, un registro delle punizioni nel carcere di Civitavecchia. Carretta viene citato una sola volta nell'introduzione, perché è un registro, cioè nel senso è proprio la copia anastatica delle punizioni che venivano inflitte ai detenuti, e anche qui non sembrava, diciamo, una persona particolarmente illuminata. Quando diventa diciamo direttore del carcere di Regina Celi, in effetti quantomeno chiude un occhio rispetto ad alcune attività della resistenza. Forse lei aiuta anche, nel senso che probabilmente contribuì in un modo o in un altro, non molto chiaro, all'evasione, alla fuga di Pertini e di Saragat. Però anche qui, ecco, c'è da chiedersi quanto ciò possa essere dipeso dal fatto che gli americani, gli alleati, stavano a pochi chilometri e magari uno o due conti in tasca se li fa. Come si potrebbe dire anche il contrario, il figlio di Carretta era prigioniero in Germania perché aveva scelto di non arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana, quindi si potrebbe pure pensare che in realtà lui un po' magari era disilluso rispetto al fascismo per queste vicende familiari, un po', diciamo, non se ne è staccato del tutto per cercare attraverso la sua posizione di aiutare il figlio. Credo che siano tutti atteggiamenti umani, ma veniamo qua alla contestualizzazione. Ecco, quando uno è direttore delle carceri fasciste, non lo pensava il Comitato di Liberazione Nazionale, che infatti a luglio del 44 scrisse chiaramente che nonostante, diciamo, queste opere in parte meritorie di Carretta durante gli ultimi mesi dell'occupazione nazista, sarebbe dovuto essere, diciamo, processato per quello che aveva fatto durante il regime. Visto che non siamo cattolici, non è che uno si pente all'ultimo minuto e dice: ah vabbè, chi si è visto, 20 anni, quello che hai fatto l'hai fatto. Ecco, Carretta era un personaggio complesso che sta nella complessità di quel periodo storico, perché è questo che va ricostruito, e che però non può essere visto, come ho letto scritto da Gramellini, ma pure Veltroni lo scrive, quella come un innocente. Allora, un innocente rispetto a cosa? Non era un innocente sicuramente rispetto all'accusa di essere stato un aguzzino feroce con le persone che erano state in carcere sotto la sua direzione, e sicuramente non era innocente rispetto all'accusa che era una persona dentro, un funzionario del regime fascista, che quindi aveva contribuito a costruire quell'orrore che c'era in Italia. Io ricordo una cosa che Veltroni mi sembra che la dica un po' en passant, e Gramellini tanto più, che quando Carretta viene ucciso è il settembre del 1944. Roma è libera da qualche mese, viene liberata all'inizio di giugno del 44, poi libera tra virgolette perché comunque è occupata dagli alleati, e la guerra continua nel resto d'Italia. Nel senso, non è il dopoguerra, è una fase transitoria per Roma, ma la guerra continua. la strage di Marzabotto, che tutti conosciamo, avviene il 29 settembre del 40, cioè per il 29 settembre, diciamo, inizia il 29 settembre e i primi di ottobre del 44, quindi, per dire, una strage nazista come quella in cui morti furono 1830 avviene dopo il massacro di Carretta. Quando pensiamo a queste cose è chiaro che dobbiamo, diciamo, ricostruire un contesto che era quello di una Roma travagliata dalla fame, colpita dalla guerra, perché comunque metà penisola era occupata dai nazisti, un paese ancora in guerra, impoverito, che insomma non può essere considerato un dopoguerra in cui tutti gli animi sono placidi.
Certo, e sicuramente non è la stagione che poi ci sarà successivamente con l'amnistia Togliatti, non è un'Italia che del dopoguerra, appunto, è un'Italia che ancora vive fortissimamente, appunto, l'occupazione militare da parte dei alleati, come giustamente sottolineavi tu, e ancora una guerra civile letteralmente nell'Alta Italia.
Infatti volevo venire, scusa, sento un po' di eco, non so se sono io o siete voi, e quello che volevo dire è che, diciamo, ormai abbiamo una consapevolezza, credo storica, anche abbastanza condivisa, che quella fu una guerra civile, e che al momento della fine della guerra non si paga quello che una persona ha fatto negli ultimi 10 minuti, ma si paga una sequenza di azioni che durano più di 20 anni. Diciamo, ricerche più intelligenti, più attuali, più aggiornate dal punto di vista storiografico su, non so, il Triangolo Rosso, per ricordare, diciamo, certo, altri episodi abbastanza noti e sotto l'occhio del ciclone del revisionismo storico, ti dicono: ma non è che loro stanno non è che i fascisti vengono uccisi solo per quello che hanno fatto negli ultimi 10 minuti, ma c'è una stratificazione di sentimenti verso quelle persone, sia personale che di classe, perché molto spesso è verso l'autorità, verso il potente, verso chi ti sta sopra, che parte dal 19 e arriva al 45. Su Roma, che è una città in cui ci sono pochissime rese dei conti versi fascisti, ma in cui è molto frequente invece, però è un pochino più frequente il linciaggio, cioè la gogna pubblica, e quella di Carretta in realtà è una gogna pubblica portata fino all'estrema conseguenza della morte e dell'uccisione. Anche Roma ha questa stratificazione, e appunto non inizia nel gennaio del 44, non inizia nel momento in cui Carretta chiude un occhio sull'evasione di Saragat e Pertini, cosa che peraltro secondo me, e questa è un'altra cosa assolutamente decontestualizzata, ma quella folla, quelle persone del popolo che stavano lì davanti al palazzaccio e che hanno contribuito all'aggressione e poi all'uccisione di Carretta, ma che ne sapevano che aveva fatto evadere Saragat e Pertini? Era il 44, lo sappiamo noi oggi, probabilmente lo sapevano gli alleati, lo sapeva il Comitato di Liberazione Nazionale, lo sapevano.
Certo, non era una ricostruzione di dominio,
esatto,
pubblico.
Esatto, non erano più una ricostruzione. Anche
di
perché la guerra
pubblico c'era ben altro, c'era la figura, appunto, l'Aguzzino che era stato.
C'era il direttore del carcere, c'era quello che comunque aveva dato i prigionieri a Caruso, che secondo la lista, poi c'è tutto il discorso delle liste. Carretta non compila le liste, le compila Caruso, ma secondo tutte le sentenze le correzioni sono fatte da lui. Allora, le correzioni sono fatte da lui probabilmente perché, e questo diciamo è una cosa tra virgolette a favore di Carretta, i tedeschi cominciano a portare via le persone prima che arrivano alle liste di Caruso, quindi quando arrivano alle liste di Caruso Carretta fa un'operazione, diciamo, nobile, cioè depenna un certo numero di persone, non si sa con quale criterio, perché quel numero di persone, diciamo, discorso dell'1 a 10, erano già state alcuni portati via, perché presi così casualmente. Sappiamo che vengono prese delle persone nel cortile del carcere di Regina Celi che in realtà aspettavano di essere rilasciate, delle persone che erano dentro per reati comuni. Quindi dice: ne hai presi già 10, te ne cancello 10. Quindi questa e probabilmente la calligrafia è la sua, per questo in tutte le sentenze viene lui considerato quello che modifica le liste.
Certo. Poi,
ma anche qui le persone, ma che ne sanno? Cioè, nel senso, come non è che abbiamo Google, che in tempo reale avevano Google, in tempo reale controllavano le accuse mosse contro Carretta. Era, poi sappiamo anche dal punto di vista storico, le false notizie quanto sono più importanti a volte delle vere notizie, no?
Soprattutto, quindi, in tempo di guerra.
Esatto, appunto. Esatto.
E ovviamente ci sarebbe molto molto altro da dire, e anzi te sei stata bravissima nel riuscire a ricostruire un evento e una figura storica che sono purtroppo ancora oggetto di ricostruzioni, così possiamo dire, fallaci, per essere gentili. E invece, per chiudere, ti chiedo un giudizio in qualche modo breve, telegrafico, su quella che è stata il tentativo, appunto, di Veltroni, di un testo che in qualche modo dovrebbe servire all'uso pubblico della storia nella forma di divulgazione. Anche la scelta della tipologia del testo, un romanzo, dovrebbe aprirsi quanto più possibile al pubblico, e invece, almeno a me, all'occhio di un giovane che prova a cimentarsi con la storia, in qualche modo chiude molte, molte porte, e anche attraverso le sue interpretazioni, nonostante abbia dei fondamenti di fonti e documentazioni importanti, resti comunque quasi vuoto.
Sì, allora io penso, come dicevo all'inizio, che questo sia un libro estremamente paraculo, perché lui sa che sarebbe stato trainato, cioè Veltroni non è stupido, può non piacere, cioè non piace, a me non piace come figura politica, può non piacere come, tantomeno come autore di romanzi, in cui penso sia davvero scarso, però è una persona estremamente intelligente e anche colta, e quindi lui sa benissimo che questa roba sarebbe stata trainata in un'operazione, diciamo, revisionista, perché con questo che cosa si vuole condannare? Si vuole condannare, uno, le classi popolari quando incidono sulla realtà, anche in maniera disorganizzata, impura, c'è tutto il discorso della resistenza romana come resistenza impura, no? Cioè, e questa è una forma che non è una forma di resistenza, perché poi erano persone comuni, non erano neanche antifascisti quelli che hanno, diciamo, ucciso Carretta. E appunto, diciamo, c'è una condanna classista verso questa situazione, e comunque se ne sarebbe parlato, perché siamo in una fase storica in cui appunto la storia viene tirata e stiracchiata con omissioni fatte ad arte per, diciamo, screditare alcune esperienze politiche fondative diciamo di quella che è stata l'Italia dal 45 in poi. Ecco, come idea io non penso che sia anche intelligente quella di utilizzare la forma del romanzo per, e anche un'attenzione documentaria forte alle fonti come quella di Veltroni, per rendere un pochino più attraente, in generale non nel caso specifico, che anzi, come dicevi tu, allontana le persone, per rendere più attraente la ricostruzione storiografica. Ci sono degli esempi virtuosi, penso a tutte, diciamo, le pubblicazioni dei primi Wu Ming e di Luther Blissett prima di loro, che comunque erano delle cose molto forti da questo punto di vista. E a me piace anche in realtà la formula del romanziere, cioè lo storico protagonista del romanzo che va in archivio a cercare e racconti le due storie. A me piace come formula narrativa, ce ne sono anche qui esempi virtuosi, penso mi viene il nome,
magari a Valerio Evangelisti, che forse in forma un po'
più legata. Valerio Evangelisti anche lui, però Valerio Evangelisti fa proprio il romanzo storico, quindi esatto, lo ambienta nel passato, e c'è cioè, uno storico francese l'autore di Letizia, che adesso mi sfugge completamente il nome,
comunque per delineare quella che è una,
esatto,
pratica,
cioè esiste,
sia di storia, caso, sia lui, di scrittura,
esatto, esiste,
per cioè, aprirsi.
Esatto, lui scrive questo romanzo di Abroncà sui nonni che non ha conosciuto e non li ha conosciuti perché sono morti in un campo di concentramento. Quello è un libro bellissimo in cui lui è sia protagonista, tra virgolette, del romanzo, sia storico che va in cerca di documenti archivistici, sia c'è il documento archivistico. Quello libro per me è bellissimo, si chiama Storia dei nonni che non ho avuto. E ci sono questi esempi virtuosi. Quello di Veltroni non è un esempio virtuoso, perché è un'operazione biega di propaganda bassa, è scritto male e non appassiona, secondo me, neanche al documento, perché il documento decontestualizzato, come in quel caso, è erudizione, cioè non ti aiuta. A parlare dell'autopsia di Carretta per diverse pagine è una cosa splatter che può appassionare, diciamo, un lettore poco incline alla riflessione storiografica, ma non lo fa crescere dal punto di vista della riflessione su quel tema.
Certo.
Quindi ecco, è un'operazione davvero di cui non capisco bene il senso, se non quello, diciamo, di vendere dei libri trainati dai gramellini che scrivono quegli articoli, quei fondi orribili.
Bene, Lenia, direi che in qualche modo il contesto e la presentazione a chi ci ascolta è stata fatta in modo magistrale. Noi ti ringraziamo veramente.
Grazie
per essere stata
voi.
Qui con noi e
grazie
ti salutiamo, a presto.
Grazie, buon proseguimento, a presto.
Ciao,
ciao, grazie.
Ciao.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old, and he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. Said, "I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told." So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake.
E torniamo su Tabula Rasa con la presentazione del primo libro di questa serata, che è Roma 44 di Orlando Orlandi Posti. E ringraziamo Alessandro Portelli di essere qui con noi stasera. Ciao.
Buonasera, salve.
Salve. E, allora, io inizierei un po' raccontando brevemente chi era Orlando Orlandi Posti.
Beh, lui era un ragazzo molto giovane, meno di 18 anni, che di Montesacro, che durante l'occupazione nazista prese contatto e partecipò alle azioni dei gruppi di resistenza che erano presenti a Montesacro. Montesacro e Valmelaina sono stati territori molto molto attivi e hanno pagato anche un prezzo molto pesante, molto attivi soprattutto per la composizione molto, molto giovane del movimento. È lì che nasce per esempio questa cosa fondata da Agnini, che è si chiama il Movimento Rivoluzionario degli Studenti Italiani, ed è appunto un'organizzazione studentesca che organizza la resistenza. Orlando Orlandi Posti è poi preso anche per una spiata, e quindi finisce poi a Via Tasso, dove trascorre parecchio tempo e poi viene prelevato e portato alle fosse ardeatine il 24 marzo del 44.
E infatti proprio nell'introduzione a questo libro che hai curato fai notare come in realtà la resistenza fu fatta in gran parte in realtà da giovani e giovanissimi, e come questo entri nella storia insomma di quello che è il movimento giovanile.
Diciamo, noi abbiamo questa frase fatta ai vecchi partigiani, pensiamo ai vecchi partigiani perché li abbiamo conosciuti quando erano diventati molti anni dopo, ma erano gente giovanissima, voglio dire del gruppo dei GAP che hanno agito a Via Rasella, Marisa Muso aveva 17 anni, Carla Capponi, Mario Fiorentini, Rosario Bentivegna, erano tutti poco sopra i 20 anni, cioè la resistenza è stata in larghissima misura un movimento di giovani. Poi chiaramente c'erano anche i vecchi quadri che avevano resistito durante il fascismo, ma la cosa straordinaria è come questi ragazzi che erano nati con il fascismo, che non avevano conosciuto altro che il fascismo, si mobilitano per combatterlo. Ci vuole una, direi, un'intelligenza straordinaria da parte di tutta questa generazione partigiana così giovane.
Assolutamente sì, e quello che poi appunto emerge nel libro, che raccoglie in realtà quelli che sono le scritture di Orlando all'interno del carcere di Via Tasso, quello che colpisce è che non emerge in realtà il racconto di, tra mille virgolette, un eroe o di un martire, ma emerge proprio il racconto di un giovane ragazzo di 18 anni che si trova a compiere il suo compleanno, i suoi 18 anni all'interno del carcere di Via Tasso, e che in realtà nel suo libro, cioè in quello che scrive, parla di della ragazza di cui era innamorato, che è Marcella, e parla della madre, quindi alla fine non, diciamo, il politico non emerge se non in una maniera molto velata, che può essere stata anche una ragione ovviamente data dal contesto, ma anche dal fatto che secondo me comunque alla fine rimaneva un ragazzo di 18 anni che ad esempio si trovava per la prima volta ad approcciarsi a una ragazza, all'amore e tutto quello che succede nei 18 anni, penso, di tutti e tutte in qualsiasi...
Appunto, questo mi pare proprio il punto, che Orlando Ladeposchi rappresenta una generazione di persone normali che hanno scelto di resistere, non di figure, di appunto non di eroi, anche se voglio dire, io nell'introduzione parto proprio dalla frase di Guccini, no? Gli eroi sono tutti giovani e belli, nel senso che la cosa principale era proprio il desiderio di una vita qualsiasi, di una vita normale. A me viene in mente la famosa lettera di Jaime Pintor al fratello prima di essere ucciso passando il fronte, no? E Jaime Pintor dice: se non fosse avvenuta questa catastrofe mondiale, questa guerra, noi avremmo, io ho rifatto il traduttore, avrei il mio pensiero principale sarebbe stato una ragazza, eccetera. Ecco, nella resistenza confluiscono sia passioni politiche, ma soprattutto sentimenti. Cioè, le persone diventano antifasciste anche perché il fascismo viola il loro senso profondo di umanità, e non è un caso, tra l'altro, che di questo si è cominciato a parlare solo recentemente. Ma fra i partigiani dei gruppi di Azione Patriottica di Roma, durante la resistenza sono partite una quantità di storie d'amore, Bentivegna Camponi, Fiorentini Luciotto Prini, Franco Calamandrè, Maria Teresa Recar, cioè nella lotta antifascista, nella lotta di liberazione era presente fortissimo un impulso di amore, e questo nel caso di Orlando Ladeposchi è particolarmente commovente, proprio perché è piccolo, è un bambino, no? E allora ti fa un effetto straordinario guardare come scrive, no? Lui scrive come ti insegnavano a scrivere a scuola, scrive come se stesse facendo un tema, cioè non come un intellettuale, ma come un appunto come un ragazzo che va a scuola, come un ragazzo di scuola. Questo io l'ho trovato proprio commovente nel leggerlo.
Sì, assolutamente, anch'io è una cosa su cui poi è facile riuscire a fare anche riuscire a connettersi, a collegarsi, anche seppur appunto in periodi storici diversi. E insomma, cioè, appunto Orlando era un ragazzo assolutamente normale che partecipa alla resistenza e finirà ucciso nelle fosse ardeatine. E probabilmente quando parliamo delle fosse ardeatine possiamo anche fare un discorso simile a quello che stavamo facendo sulla figura di Orlando Orlandi Posti, no?
Beh, perché alle fosse ardeatine c'è veramente di tutto, nel senso che ci sono combattenti che hanno fatto lotta armata, che sono stati nella clandestinità, eccetera, ma ci sono persone anche prese a casaccio, prese per caso per strada. Penso a Umberto Pignotti, per esempio. Umberto Pignotti era un impiegato, aveva 29 anni, era sposato da 6 mesi, non aveva mai fatto politica in vita sua. E viene preso del tutto casualmente, perché si trova per caso a trovare un parente che abita a via Quattro Fontane, cioè dietro l'angolo di via Rasella, e secondo quello che mi è stato raccontato, questo parente in passato era stato denunciato dal portiere del palazzo perché non andava ai sabati fascisti. Quando fanno i rastrellamenti, il fatto che questo non andava ai sabati fascisti lo rende sospetto, e con lui tutti quelli che stavano con lui, e questa persona assolutamente innocua, che appunto che aveva in testa solo il lavoro, sua moglie, la famiglia, che tra l'altro muore perché avrebbe dovuto andare a fare i capelli, ma l'aveva rimandato, se fosse andato dal barbiere prima forse oggi sarebbe vivo, no? Ecco, sono anche queste le persone che muoiono alle fosse ardeatine, e penso naturalmente a tutti gli ebrei che sono stati uccisi lì, alcuni dei quali erano resistenti, alcuni dei quali erano antifascisti, ma molti erano i 7 componenti della famiglia di Consiglio, mai fatto politica in vita loro, però uccisi persone normali, persone qualsiasi, uccise perché erano ebrei. Quindi c'è una le fosse ardeatine sono proprio questo di emozionante, almeno quando ho cominciato a occuparmi, e tu non riesci ad avere una parola sola per dire tutti quelli che ci sono morti. Ci sono morti i partigiani combattenti, ci sono morti gli ebrei perché erano ebrei, ci sono morti quelli che erano stati presi per caso, ci sono morti ragazzi, persone anziane, tutte le classi, tutti i quartieri, tutta Italia, no? E questa presenza di appunto antieroica è particolarmente dolorosa, no? A me viene in mente, a proposito della famiglia di Consiglio e di che significa eroi oggi, Giulia Spizzichino, che era appunto parente di questa famiglia, che ha avuto Giulia Spizzichino, appunto aveva 7 parenti uccisi alle ardeatine, e lei mi ricordo che mi diceva, miei non erano partigiani, l'unica arma che avevano era il coltello da macellaio perché quello era il loro mestiere. Non erano partigiani, lo sono diventati adesso. Cioè in qualche misura è la loro, è la violenza che gli è stata usata dagli occupanti nazisti e dai loro complici fascisti a trasformarsi da persone qualsiasi a persone normali non so se in eroi, ma insomma in simboli della nostra libertà.
E magari possiamo dire che sicuramente le fosse ardeatine sono un evento importante sicuramente per la città di Roma, perché alla fine insomma qui
c'è tutta Roma lì dentro,
esatto. No?
ma non solo per Roma, perché certo, ci sono persone di tutta Italia, di
certo,
tutta l'Italia,
sì.
Perché Roma in quanto capitale c'erano, diciamo, persone venute a lavorare a Roma dal nord per gli uffici, le professioni eccetera, e persone venute a lavorare a Roma dal sud per dare campagna per l'edilizia, per i vari mestieri. Quindi io l'ho scritto, ho detto un sacco di volte, insomma, secondo me le Fosse Ardeatine dovrebbero essere il vero monumento nazionale, non il Vittoriano, ma il monumento all'Italia unita, repubblicana e antifascista. Con questo.
E forse, cioè, nel senso, è importante ricordare ancora oggi le Fosse Ardeatine, perché questo lavoro di memoria non è più qualcosa che si può dare per scontato. La lettura storica con cui alla fine appunto sappiamo che sulle Fosse Ardeatine c'è stato insomma è qualcosa che è stato oggetto di revisionismo storico, e quindi forse l'importanza di ricordarle e ricordare appunto le persone che poi furono uccise lì in questo momento storico ha un valore diverso.
Beh, certo, nel senso che nel momento in cui l'Italia non è più non è più un paese antifascista, visto che abbiamo un governo che non è antifascista, nel momento in cui l'Italia non è più un paese antifascista, la memoria delle Fosse Ardeatine non è più una memoria cerimoniale e patriottica, ma è una memoria di lotta, è una memoria conflittuale e che si oppone alla cultura delle forze politiche che governano in questo momento il paese. Quindi in questo senso, mentre è sempre stata necessaria questa memoria, ma lo diventa ancora di più adesso, proprio perché diventa una memoria di opposizione, non è più una memoria ufficiale.
E lascio la parola a un altro redattore che voleva fare una domanda.
Buonasera.
Salve.
E proprio ricollegandomi a ciò che stavi dicendo, non posso non provare a capire, a far capire a chi ci ascolta tramite le tue parole di chi è stato in grado di fondare una nuova linea storiografica, la storia orale, non solo con il libro su Terni ovviamente, ma anche proprio ricordando le Fosse Ardeatine, il testo del 99 che rimane una pietra miliare per noi che di storia ci cibiamo. La domanda che mi viene da porti è come riuscire, anzi come riesci e come far riuscire poi a far dialogare memoria e storia, a far diventare la memoria del singolo, del più piccolo e dell'individuo, a farla diventare storia, e invece come divincolarsi da quella forma istituzionale di un ricordo legato semplicemente a un anniversario che la storia la svuota.
Ma appunto la prima cosa che viene in me, voglio dire, su questo possiamo parlare una settimana ovviamente, perché, però la prima cosa che mi viene in mente a dire è che la memoria è un fatto storico, cioè al di là di noi, così come cioè, il modo in cui la storia viene ricordata è esso stesso un fatto storico, per cui le persone agiscono nella loro quotidianità, nelle loro scelte politiche e culturali in base a quello che ricordano del passato, per cui se a noi ci hanno continuato a insistere appunto che la colpa è dei partigiani perché non si sono consegnati, quelli che hanno creduto in questa falsa memoria si sono comportati poi politicamente in un certo modo. Quindi in primo luogo la memoria è un dato della storia. In secondo luogo il lavoro della fonte orale è precisamente il punto in cui i grandi eventi collettivi si incontrano con le biografie personali. Cioè, accorgersi, in questo senso voglio dire, anche la letteratura funziona così, pensa come a un romanzo come La storia di Elsa Morante, no? Cioè, tu vedi in che modo la grande storia ha un impatto sulle vite di tutti i giorni. Orlandi Pozzi è un esempio assolutamente
calzante,
straordinario.
È proprio l'esempio perfetto.
Sì, no? come fai a diventare storia? Tutto questo da una, da una parte ovviamente cercando di costruire un mosaico delle tante vicende personali, dico mosaico proprio perché è un mosaico, come sai, un mosaico è un'immagine dotata di senso ma in cui ogni pezzettino è diverso dagli altri, così che quello che tu costruisci con la storia orale è un quadro generale in cui però tutte le vite sono ognuna differente e riconosciuta come tale, no? e si intrecciano. E poi naturalmente perché tu non usi soltanto le fonti orali di memoria, ma le intrecci, le confronti, le metti in discussione guardando anche tutte le altre fonti. Il lavoro sulle fonti antiche, su Citavi Terni, ho passato settimane in archivio a guardare le fonti scritte, a guardare i faldoni dell'archivio di Stato o le pubblicazioni della Biblioteca Comunale di Terni. E proprio grazie a questo che tu ti accorgi come hai due grandi filoni narrativi, hai questa costruzione di documenti scritti, di carte che rimangono ferme negli archivi, e hai questa cosa mobile, perché è in continuo cambiamento, che è la memoria, e le metti in relazione e cerchi di capire in che modo determinati eventi producono determinate memorie. Quindi fai il lavoro dello storico, cerchi di capire che diavolo è successo, fai il lavoro dell'antropologo, dello psicologo sociale, cioè cerchi di capire che cosa c'è nella mente delle persone, nella cultura, e poi fai il lavoro dello storico orale, cioè cerchi di metterli in connessione.
E forse anche la cosa bellissima che traspare appunto dalla riedizione delle pagine di Orlandi Posti è come questa magari pratica legata alla storia orale, quindi è un elemento vivo che può con cui in qualche modo si può dialogare, allo stesso modo può avvenire con quello che è la memoria scritta, quindi è appunto tutto il grandissimo lavoro dell'archivio di Pieve Santo Stefano, l'archivio diaristico italiano, che poi ha portato a una nascita di una nuova linea in qualche modo storiografica che io la vorrei quasi definire molto più democraticizzante e democraticizzata rispetto a quella che magari può essere conosciuta come l'histoire venementielle legata semplicemente a...
quello che c'è in comune fra il lavoro della storia orale e quello di Pieve Santo Stefano, da cui vengono le lettere di Orlandi Posti, il fatto che ascolta le voci o le scritture di individui non di istituzioni,
di persone,
e poi tendenzialmente di individui che sono meno rappresentati nella documentazione istituzionale, cioè di lavoratori, di donne, di migranti. Quindi, questa è una dimensione democratizzante sicuramente. E la grande differenza naturalmente è che le autobiografie, le memorie, le lettere raccolte a Pieve Santo Stefano sono esse stesse un archivio che rimane, no? Mentre la memoria è qualcosa di mobile, di inafferrabile, per cui anche io quando faccio un'intervista documento quello che questa persona ricorda in quel momento, il modo come lo ricorda in quel momento, ma in un altro momento, qualche tempo dopo, magari questa racconterebbe una storia diversa.
Certo. Anche magari semplicemente in un giorno in cui gli sia accaduto qualcosa prima avrebbe un accento su un evento piuttosto che su un altro. È anche la cosa bellissima di riuscire a cogliere ogni volta le infinite sfaccettature che l'essere umano restituisce attraverso la sua mente.
Esatto, perché la memoria è un rapporto, no? Un rapporto fra il momento in cui ricordi e il momento di cui ti ricordi, e siccome il momento in cui ricordi cambia, allora anche la memoria, e poi la memoria è continuamente una ricerca di senso, cioè non è tu, in qualche modo ricordiamo le cose in base a perché significano ancora qualcosa, no? Quindi di dare un po' un senso al nostro passato.
Certo. E noi veramente siamo estasiati e quindi continuiamo in qualche modo a palleggiarci queste quasi, non vorremmo dire forme inquisitorie, però di apprendere da una così bella voce e testa che,
beh, non esageriamo,
che è con noi, e quindi ripasso, sì, noi ci permettiamo di esagerare, scegliamo di farlo, alla nostra altra redattrice che è ancora curiosa.
Allora io diciamo che farei la domanda di rito che facciamo a tutti gli ospiti che vengono qui a Tabula Rasa, che è quello di consigliarci magari una lettura qualcosa che stai leggendo in questo momento, cioè insomma qualsiasi cosa.
Guarda, io in questo momento sto leggendo, mi sto preparando perché devo partecipare il 7 di aprile al convegno, a un incontro sulla scrittura operaia, sulla letteratura operaia, alla GKN a Campi Bisenzio, che mi pare simbolicamente molto bello, no? Parlare di libri working class, loro usano il termine working class perché è più ampio che operaio, e quindi ho ritirato giù proprio oggi dagli scaffali alcuni romanzi di quello che si chiamava la letteratura proletaria americana negli anni 30. Quello che sto leggendo è di mi batto continuamente perché si traduce in italiano, si chiama I diseredati di Jack Conroy, ed è proprio una normale biografia di un normale lavoratore negli Stati Uniti negli anni attorno tra la prima guerra mondiale e la depressione. Ma un altro libro che ho molta voglia di rileggere forse è stato tradotto molto tempo fa in Italia, ma queste cose poi spariscono, di una scrittrice che si chiama Mary Del Le Sueur, Sueur come sudore in francese, Sueur, si chiama The Girl, la ragazza, ed è la storia di una donna proletaria scritta da un punto di vista femminile. Ecco, a me piacerebbe che questi libri che sto su cui sto rimettendo le mani, l'altro è Io non dio, che è un grande romanzo di Tilly Olsen, è stata poi molto tradotta in italiano soprattutto per i suoi racconti, ecco, che in qualche modo questa scadenza del GKN servisse a rinforzare la nostra consapevolezza del rapporto tra lavoro e scrittura, tra lavoro e parola, che è poi alla fine una delle cose di cui mi occupo io quando faccio storia orale dei lavoratori, dei minatori o dei metallurgici.
Ti ringraziamo e
grazie
anche
a voi
di...
e grazie di aver scelto questo libro, questo di Orlando Posti, perché è veramente una cosa preziosa. Grazie.
Assolutamente sì, grazie a te. Ciao.
Ciao.
Soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio.
Per questa puntata che abbiamo dedicato alla memoria delle Fosse Ardesine ci siamo così inflitti la lettura di un libro appena uscito, che tra l'altro viene stato presentato a Roma proprio nei giorni precedenti l'anniversario delle Fosse Ardesine. È L'ultima fatica, se possiamo chiamarla così, di Walter Veltroni, un uomo che pubblica almeno 3 o 4 libri all'anno, una sorta di Stephen King del romanzo, e non solo, che se ne è uscito con quest'altro libro, anche questo è un romanzo, ma va a aprire quella che è una pagina invece di storia e in qualche modo a revisionarla. Il libro si chiama La condanna, è uscito per Rizzoli da pochissimo. Mi sto strozzando perché ho detto Veltroni.
Sì, diciamo, il libro La condanna mantiene la promessa che fa il titolo, nel senso che effettivamente non si fa scorrere senza farci espiare qualche pena, non tanto e non solo perché è una collezione di tutto il corollario a cui ci ha abituato l'autore, quindi un misto tra paternalismo, nostalgia per i tempi andati che non sono mai esistiti, scrittura banale, tutta una serie di luoghi comuni, quanto perché torna per l'ennesima volta, come succede ormai a cadenza regolare, ogni volta c'è un anniversario, a cercare di scandagliare soprattutto gli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, che poi negli ultimi 20 anni sono stati un po' l'oggetto del revisionismo storico privilegiato, no? Se ne è parlato tantissimo rispetto a quello che è successo lungo il confine orientale, è stata addirittura istituita una giornata del ricordo ad hoc, se ne è parlato anche per quello che riguarda le vicende della Volante Rossa e poi dell'Emilia Romagna, soprattutto insomma di esecuzioni alla fine della guerra, e l'autore ci suggerisce di guardare anche a quanto è successo nei mesi immediatamente successivi alla liberazione di Roma, proprio nella nostra città. L'episodio che prende a prestito per fare questa operazione è quella sicuramente un episodio efferato, perché è un linciaggio, è un'esecuzione fatta da centinaia di persone, danni di una persona in quel momento disarmata, e tutto il libro è costruito per cercare di suscitare nel lettore lo sdegno per quello che sicuramente è un gesto molto violento, questo è innegabile. Quello su cui invece il libro cerca di sorvolare è che in realtà il personaggio in questione, che è vittima di questo linciaggio, è l'ex direttore del carcere di Regina Coeli, e l'ex direttore del carcere di Regina Coeli, Renato Caretta, fatto che sembra addirittura secondario per Veltroni che scrive il libro. Io dico che è un registro abbastanza classico delle operazioni di visionismo storico, vengono appiattiti i ruoli, le responsabilità, i contesti in cui mettono le azioni, si prende come fosse un fotogramma isolato quello che succede in una giornata, in questo caso è la giornata del processo a Caruso, al processo di, al Palazzo di Giustizia a Roma, e si inizia a insistere sui particolari anche più morbosi della violenza esercitata.
Esatto, c'è da dire che ricorda un po' tutte le sistematiche polemiche su, su Piazzale Loreto, no? Che col senno del poi, in questi oltre ormai quasi 80 anni da Piazzale Loreto, ci ricordano sistematicamente quando arriva la data del quel giorno dell'anniversario appunto dell'esecuzione di Mussolini, non c'è nient'altro che anche lì lo sdegno, l'accusa verso il popolo che lo ha impiccato, la barbarie e via dicendo, senza riuscire poi a fare un discorso che andasse a contestualizzare tutto quello che è avvenuto, lo stesso quello che si può dire sulla vicenda Carretta, sull'esasperazione di una città, di una popolazione, su anche il fatto che quest'uomo sia stato riconosciuto come un aguzzino, un esecutore di quello che è stato il fascismo, che poi avesse o no responsabilità dirette per quanto riguarda lo stirare la lista delle 335 persone uccise alle forze ardeatine. Secondo me anche qui possiamo entrare, no, nella sfumatura, nel campo d'indagine, però facendo un passo indietro, non è nient'altro che, come hai detto bene tu, l'ennesimo tentativo di andare ad intaccare quella che è la memoria storica attraverso un processo di revisione. E in effetti colpire le forze ardeatine è strumentale al fatto colpire Via Rasella. Se esistono nell'immaginario neofascista, soprattutto quello del dopoguerra, due date su cui loro hanno sistematicamente mai mollato di un centimetro: uno è la strage di Bologna, l'altra è Via Rasella. E tutto è strumentale, no? A raccontare i partigiani, a denigrarli, a denigrare la lotta partigiana, in questo caso per quanto riguarda Via Rasella, per quanto riguarda la stazione di Bologna, perché c'è tutto il portato della destra, non soltanto quella istituzionale ma anche quella più di strada extraparlamentare, tutta la loro storia. E quindi per loro sistematicamente un po' tutto l'arco della destra, dagli ex Missini fino ai Boned, su a queste date sono sempre stati molto compatti. Non a caso Ignazio La Russa l'anno scorso raccontava un vero e proprio falso storico, tra l'altro una roba abbastanza ridicola da dire nel 2023, ossia che a Via Rasella era stata attaccata una banda musicale e non un reparto operativo dei militari tedeschi. E tutto questo appunto avveniva lo scorso anno. Non a caso quest'anno Giorgia Meloni ha ricordato l'orribile crimine nazista, andando così a derubricare, cancellando la parola fascismo, come se i fascisti non fossero state parte attiva nell'occupazione nazionalsocialista nelle città italiane. E quindi, no, rientra in tutto questo discorso. Poi il libro in sé è una monnezza, usiamo questo termine, e ha dei passaggi anche abbastanza comici, non comica la storia, ma proprio comici da leggere nero su bianco.
Sì, diciamo che rispetto a quello che dicevi sono abbastanza d'accordo, perché poi il tema, no, uno si aspetta dalla Russa o da chi ha le mani sporche di sangue rispetto a Bologna, quindi i vari sodali o direttamente quelli che sono stati poi considerati responsabili di aver messo la bomba alla stazione, un'operazione di revisionismo storico, perché in qualche maniera è anche il tentativo di ricostruirsi una virginità politica, no? Cioè che gli eredi dell'MSI cerchino di dire che l'occupazione tedesca non ha causato stragi di civili come sono state invece le fosse ardeatine, e che in qualche maniera questo possa essere ricondotto alla responsabilità dei partigiani e comunque dei combattenti e delle combattenti della resistenza romana. Uno un pochino se l'aspetta. Quello che occorre riflettere è che Veltroni sicuramente non può essere iscritto a quel campo, come non poteva esserlo Violante nel famoso discorso sui ragazzi di Salò, cioè il protagonismo invece di quella parte che chiamare sinistra fa capponare la pelle, ma così di fatto è qualificata nel dibattito pubblico, nel rileggere tutta una serie di vicende storiche. E l'attenzione, perché poi un aspetto qualificante secondo me di questa direttura che viene proposta è quello di cercare di fare una grandissima indistinzione tra tutto, cioè la violenza perde qualsiasi tipo di aggettivazione, no? Siamo stati abituati, mentre Veltroni era sindaco, alla cosiddetta equidistanza, alla pacificazione che faceva tutti uguali, sti ragazzi morti, sti enfasi sul ragazzo di nuovo un paternalismo veramente molto molto agghiacciante. Nel libro che presentiamo oggi questa cosa viene sublimata all'infinito, perché si parla addirittura di un paragone tra la violenza del linciaggio di Caretta e i tribunali dei popoli fatti su social network, cioè diventa un grandissimo ventrone in distinzione in cui l'unico elemento di continuità è rifiuto per qualsiasi forma che sfugga in qualche maniera al bon ton che Veltroni considera lecito, anche di fronte a una popolazione che ha patito 11 mesi di occupazione, una strage come quella dell'Ardetina, la deportazione come quella del 16 ottobre, le torture di Via Tasso, insomma, l'elenco sarebbe lungo, tutto diventa uguale ai commenti su Twitter o su Facebook, scritto così, nero su bianco.
Sì, ricordiamoci appunto il rastrellamento del Quadraro, il rastrellamento del ghetto. Roma ne è di pagine di violenza da parte del regime fascista e da parte dell'occupazione nazista, coadiuvata appunto dal regime fascista, ne ha avute tante, non più di altre città assolutamente, però Roma è una di quelle città appunto dove tutto questo è accaduto, e tutto questo non poteva che non ripercuotersi su una popolazione tra l'altro affamata, impoverita e che stava col dente avvelenato. Poi le responsabilità di Carretta, quali fossero per le fosse, secondo me interessa un po' meno, come detto, dell'annacquare tutto dietro violenza è brutto, violenza no, è abbastanza un esercizio, di nuovo un esercizio abbastanza sciocco da fare, soprattutto con la lettura degli eventi col senno del poi, no? Era meglio fare così o fare colà? È difficile dire era meglio fare così e fare colà a persone appunto che avevano vissuto e subito tutto questo. Poi ci sono dei passaggi molto classisti nel libro, no? nel descrivere la folla inferocita, lui usa termini come all'interno di questa folla c'erano anche delinquenti, ex detenuti, mille mestieri, usa, no? Gente appunto che si era abbattava, ma io non penso che nella Roma del 44 ci fosse tutta questa popolazione che avesse tutti questi lavori, era questa la città, e c'è appunto una venatura classista, anzi di nuovo anche abbastanza sciocca e patetica, che fa l'autore, che poi fa sistematicamente anche nella descrizione del Carretta quando era direttore del carcere di Civitavecchia. Lui racconta le violenze che venivano fatte ai detenuti politici all'interno di quel carcere, però le derubrica alle violenze dei suoi sottoposti, come se lui non avesse nessun controllo su quello che avveniva nel carcere. Un po' come al solito, no? Una sorta di assoluzione così posteriore, senza che poi tutto quello che lui va a raccontare di storico sia minimamente provato, perché poi la ricerca storica ha raccontato altro di quegli anni, di quegli eventi, del personaggio stesso.
Sì, tra l'altro c'è una parte secondo me abbastanza esilarante, perché poi si trova Veltroni comunque nella contraddizione di dover dire sì, è sbagliato il linciaggio di Caretta, anzi è l'origine di tutti i mali ed è la matrice anche del populismo moderno, però non è che posso dire che Gheddafi e Saddam invece l'abbiamo ammazzati male, perché quello fa parte della propaganda occidentale che sostengo, e quindi c'è tutto un equilibrismo su cui cerca di dire il problema non è tanto il linciaggio della folla, quanto che tipo di personaggio viene linciato, in che contesto, in che maniera, che fa la statura morale del personaggio che scrive, no? Pronto a cambiare direzione e opinione a seconda della convenienza o dello schieramento da sostenere.
Sì, anche nel racconto, no, che fa di Carretta, che poi collaborò con i partigiani quando il fascismo stava cadendo, lui la racconta come una sorta di trasformazione politica del personaggio, no? Come se il personaggio corroso da anni e anni di fascismo a un certo punto avesse trovato la luce, un po' come i Blues Brothers nel film, e improvvisamente fosse, no, avesse cambiato segno, si fosse così fosse passato dall'altra parte della barricata, senza tenere conto, come poi è successo, anche questa è storia, l'opportunismo di molti e molti nell'andarsi in qualche modo a riciclare quando il fascismo stava cadendo. Donato Carretta è stato un alto funzionario del fascismo, non è stato un personaggio secondario. Allo stesso tempo mi viene da pensare un po' come quando raccontano che Erich Priebke stava soltanto eseguendo gli ordini perché aveva qualcuno di grado più alto sopra. Non è proprio così, ci sono anche comunque delle responsabilità, la storia le ha scritte nero su bianco. Veltroni stava provando così a buttarla in caciara, perché poi, come dici tu giustamente, le contraddizioni sono sempre dietro l'angolo, però quello che lui ha disegnato è la figura di un personaggio tormentato, come se fosse quasi fascista per sbaglio. Invece quest'uomo è stato un direttore di carceri dove c'erano i detenuti politici, no? Che c'erano, stato direttore delle carceri durante il fascismo, punto. Secondo me basta e avanza poi per descrivere certi personaggi, almeno quanto riguarda la responsabilità politica dei fatti in quegli anni.
Sì, pure perché alla fine con questi discorsi si perde sempre un po' di vista cosa è stato poi il fascismo, cosa sono questi tipi di forme di governo, no? Cioè, sembra che sono fatti da dei diavoli in terra in cui tutti giocano a prendere l'estremizzazione della violenza, dei caratteri più retrivi dell'essere umano. In realtà sono macchine che hanno funzionato come burocrazie di persone obbedienti, fondamentalmente, certo, con dei gradi di sadismo, certo, con delle personalità perverse nei ruoli apicali, ma sicuramente ha funzionato soprattutto perché ciascuno ha fatto il proprio dovere in una macchina di distruzione e annientamento dell'essere umano. Quindi ecco, sono stati i tanti Donato Carretta che hanno permesso per 20 anni al regime di prosperare in questo paese, e per quasi 15 in tutta Europa, invece di avere a che fare col nazismo, insomma, non certo dei personaggi stralunati.
Poi appunto, poi bisogna dire che poi questi eventi da parte della popolazione esasperata si contano anche sul palmo di una mano un po' ovunque, quindi anche tutto ciò, l'impianto che viene costruito da Veltroni stesso lascia il tempo che trova, perché si può raccontare di eventi eccezionali più che raccontare come se fossero qualcosa che invece in quegli anni accadeva. È accaduto sicuramente che ci sono state poi dopo il 44 45 vendette, rese dei conti, ma era tutto quanto ascrivibile in una esasperazione, in una esasperazione di una popolazione che aveva passato appunto un ventennio soggiogata da un regime, né più né meno. Non si può più raccontare questo, però va detto a chiare lettere, e oggi nel ricordo appunto. Vai, scusa.
No, in chiusura mi verrebbe da dire, no? Cioè, è chiaro che qui nessuno vuole giustificare il fatto di prendere a calci in 20 una persona fino a ridurla in fin di vita, però c'è da chiedersi perché questi episodi li scandagliamo ancora 80 anni di distanza con tutta questa attenzione su quanti scalini, per quanti scalini è caduto l'ex direttore del carcere Gina Celi, molto meno tempo dedichiamo invece, anzi quasi nulla, alle torture che sono state commesse, ai crimini, soprattutto nell'immediato dopoguerra, di cui non sappiamo niente. Ricordiamo che anche il secondo dopoguerra è stato un periodo per niente pacificato. Io nel quartiere in cui abito, al centro della piazza, c'è una sede per ragazzo di 20 anni morto durante il rastrellamento dei carabinieri, le torture, i rastrellamenti, le incarcerazioni, le fucilazioni dentro i quartieri popolari di questa città sono state la cifra che ha fatto da tramite tra l'esperienza del fascismo e poi la Repubblica che nasceva, fino ancora agli anni 50 inoltrati. Le persone hanno fatto esperienza fondamentalmente degli stessi metodi, addirittura con i comandi di polizia dei carabinieri diretti dallo stesso personale. Su tutto questo Veltroni però evidentemente non sente l'esigenza di scrivere un libro.
Sì, non la sente Veltroni, come non la sentono altri a sinistra, quello che in questi anni si sono così, non fanno altro che andare a intaccare quella che è una memoria storica. Non perché la memoria storica è un monolite, la memoria è sempre qualcosa di attivo, però sistematicamente sembra quasi che giochino per l'altra squadra, mai per la squadra dell'antifascismo, ecco, per dirla in breve. Io vado a ringraziarti della redazione di Radio Onda Rossa per questo contributo, e soprattutto grazie per esserti sottoposto a questa tortura, perché è un libro che noi ovviamente ne abbiamo parlato, ma che non consigliamo la lettura, nonostante alcune parti davvero esilaranti, e aggiungere anche patetiche. Ci ha messo dentro la cancel culture, ci ha messo dentro appunto i social network, perché il personaggio del libro è questo cronista giovane che sarebbe poi in qualche modo una sorta di suo alter ego che si interroga su questa storia, e per renderlo più attuale ha fatto dei collegamenti che davvero di nuovo uso patetico, perché non mi viene altro termine oltre che ridicolo, perché non si può parlare della, fare un paragone della gogna social con quello che è successo fuori al Tribunale di Giustizia di Roma, quando la gente ha inseguito, preso preso a pugni, calci, con tutto ciò che poteva picchiare un uomo, e l'ha fatto. Mi sembra che parliamo d'altro.
Io ringrazio voi, spero che la prossima volta mi risparmiate la tirata dei Veltroni che chiede di superare lo smart working per tornare a bei tempi in cui si lavorava senza guardare l'orologio, tutti insieme, chiusi nella stessa stanza. Spero che avremo occasioni migliori di collaborare. Grazie ancora.
Grazie ancora a te.
Cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione.
Eccoci, bentornati e bentornate radioascoltatrici e radioascoltatori, e siamo giunti alla fine di questa puntata, appunto, dove abbiamo cercato di ricostruire un po' questo anniversario, 80° anniversario delle Fosse Ardeatine, e l'abbiamo fatto discutendo, appunto, cercando di fare un contesto storico, grazie a Ilenia Rossini, storica della rivista Zapruder, e poi invece abbiamo avuto il piacere di ascoltare Alessandro Portelli con appunto il testo di Orlando Orlandi Posti e la riedizione delle sue memorie per Donzelli, appunto uscite quest'anno nel 2024, e poi infine con un collaboratore redattore della redazione appunto di Tabula Rasa abbiamo avuto il piacere e anche l'onere e l'onore di commentare il testo di Walter Veltroni, La condanna, edito appunto da Rizzoli e uscito nel 2024. Giunti alla fine, Vi invito a sottoscrivere il radio abbonamento, ci sono infiniti modi per poter sostenere e partecipare attivamente a Radio Onda Rossa. Il primo sicuramente che potete trovare sul sito, il link tramite appunto Produzioni dal Basso, e nel quale potete trovare anche un'opzione speciale sottoscrivendo un radio abbonamento, dove vi sarà inviato appunto una tazza disegnata da Paper Surgery, che
consigliamo vivamente. Poi avrete modo di sostenere e sottoscrivere il radioabbonamento negli eventi organizzati dalla radio, oppure arrivando direttamente fisicamente qui in radio da noi. Da Tabula Rasa è tutto e a presto.